As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
ある日, 目覚めると, 素敵な朝が待ってた。 ひどく眩しくて、 幸せな気分だった。
Eccoci live dopo alcune inescusabili assenze. Salutiamo chi è già collegato: Cuni, Verusca, Michele Sessa, Gianluigi Gatti, Corrado P. E va bene, ovviamente salutiamo Marco Daddia che c'ha la tosse, quindi abbiate pietà, e soprattutto Antonio Moscatello che è un po' che mancava da queste frequenze. Grazie a tutti, grazie Antonio di essere qui con noi e bentornato.
Grazie e buona serata a tutti. Per te no, è buonanotte proprio.
Per me è buona mattina, sono le 4, no, sono le 5 e mezza, per cui comincia a albeggiare. Abbiamo appena scampato il tifone ieri che si è smorzato, ma insomma, ciao Davide. E allora appunto l'idea era di parlare, visto che il primo settembre, come ci racconterà Antonio, è stato il primo settembre del 1923, c'è stato il terremoto del Kanto. In realtà io ho messo Tokyo perché magari non a tutti era ovvio, ma quelli che ci ascoltano forse sì. Insomma, 100 anni dal terremoto di Tokyo, che cosa è successo allora, che cosa succede anche adesso e come ci si sta preparando, perché insomma, ad avvenire. Ciao Marco. Antonio. Io ho delle slide in sottofondo mentre tu parli.
Allora, primo settembre del 1923 alle 11, mi pare alle 11.25 o alle 11.05, no, 11.58, ho sbagliato completamente l'orario, parte, diciamo, il Big One, grande terremoto del Cantò, io ho preso un po' di appunti che mica lo ricordo a mente, magnitudo 7.9, 140 scosse, ma soprattutto cos'è che provoca il vero disastro? Il vero disastro è provocato dagli incendi, cioè Tokyo era una città per gran parte fatta di carta e legno, come sanno come sapevano benissimo gli americani quando lo hanno
bombardata
con le bombe incendiarie, per cui praticamente la città va completamente a fuoco. 11.58 è un orario dove più o meno persino i giapponesi prima ogni tanto mangiano, voglio dire, quindi la città era in piena attività, erano accese le cucine, insomma scatta un enorme incendio, cioè 187 grandi incendi in tutta la città, e praticamente i morti diretti per questo terremoto sono tra i 100 e i 140.000. Dai 100.000 ai 140.000.
E appunto la maggior parte per l'incendio, perché appunto la scossa è più o meno una casa di legno.
Sì, ma bisogna immaginare una enorme città che va tutta assieme a fuoco, con la gente che scappa da tutte le parti, con le persone che si buttano nei fiumi, nel fiume, gente bruciata, gente bollita, e tutto quello che potete immaginare. Praticamente l'apocalisse. Questo è il fatto, l'evento in sé. L'evento è poi amplificato da una serie di aspetti. Cioè, primo, il governo giapponese dell'epoca, siamo nel periodo della cosiddetta democrazia Taisho, quindi sono governi politici, non militari. L'avvento dei militari è seguente. Però è un momento anche di estrema tensione politica, dove i gruppi di estrema destra praticano l'omicidio politico in maniera sistematica e strutturale, da un lato. Dall'altro lato, la sinistra, i gruppi socialisti, anarchici, fanno scioperi, rivendicazioni, manifestazioni continue, quindi c'è un'enorme tensione sociale, e nello stesso tempo però è anche un periodo di grande... il primo esperimento di democrazia vera in Giappone. Ci sono governi politici, dei partiti politici, che però, come sempre, la democrazia ha grandi pregi e grandi difetti. Uno di questi è l'incapacità spesso di reagire alle emergenze, di reagire rapidamente alle emergenze. Per cui il governo si mostra completamente impreparato. Il 2 di settembre proclama la legge marziale e vieta i giornali saltano quasi tutti, praticamente solo il Nichi Shimbun, il Tokyo Nichi Shimbun continua a pubblicare qualcosa, ma i giornali che avevano le loro sedi a Tokyo praticamente si ritrovano tutti senza sedi, e quindi blackout informativo. Nel blackout informativo, il blackout informativo è coperto da quelle che oggi chiameremmo le fake news, cioè dalle voci, delle voci che si rincorrono. Una delle voci più, come dire, martellanti è quella lì che sta per esplodere il Fuji, che distruggerà l'intero Giappone. Seconda voce martellante: i coreani si travestono da soldati e vanno ad ammazzare i giapponesi. Tenete presente che nel solo canto c'erano qualcosa come 30.000 coreani. La Corea era colonia giapponese, i coreani venivano portati in Giappone per lavorare o ci andavano volontariamente anche, e quindi c'era una grande massa di coreani che non sono mai stati integrati, perché erano sostanzialmente neanche considerati esseri umani, insomma erano al di sotto degli Kinin come classe sociale. Per cui chi è il cattivo, diciamo, il male è rappresentato dal coreano. Il coreano è quello lì che va a avvelenare i pozzi, il coreano è quello lì che va ad appiccare gli incendi. e quindi parte immediatamente un pogrom dei coreani. Cominciano ad ammazzarne, ne vengono ammazzati, le stime sono ovviamente sempre molto tanti, ma circa secondo appunto la Corea del Sud sono almeno 6.000 morti, nelle maniere più atroci, cioè bambini a cui viene tagliata la gola davanti ai genitori, gente torturata. La polizia in questa situazione funge in realtà da innesco, cioè provocano, invece di cercare di fermare questi pogrom, che vengono tendenzialmente praticati da milizie tra virgolette volontarie, cioè ronde, quelle che oggi chiameremmo ronde, che si organizzano per dare la caccia al coreano, in genere strumentalizzate dall'estrema destra, in particolare una personalità di spicco insomma in questo movimento, e Uchida Ryokuei, che è anche il fondatore della famigerata società del Drago Nero, dedita appunto a amici politici e a tentativi di creare incidenti per spingere il Giappone a continuare la sua politica imperialista in Corea e in Cina. Quindi l'estrema destra strumentalizza queste voci, le cavalca e parte questo terribile pogrom di coreani, dopodiché vengono anche massacrati socialisti ed anarchici. Chiunque si ritrovi a non parlare bene il giapponese per qualche motivo, perché poi non c'erano solo i coreani, c'erano per esempio i taiwanesi, la gente che proveniva da Taiwan, anche quelli potevano non parlare bene il giapponese.
Facevano domande di cultura o di linguaggio per capire se eri straniero, sì, o no. E quindi... Esatto.
Anche perché però... non era facilissimo capirlo così di primo acchito. Quindi è una situazione che è molto moderna, se vogliamo, perché l'elemento proprio interessante, al di là della tragedia, del terremoto, insomma, della catastrofe naturale, è proprio questo elemento delle fake news, cioè del vuoto informativo, del blackout informativo, che viene coperto da voci alimentate, amplificate e ampiamente strumentalizzate da una parte politica. Il post-terremoto in effetti è caratterizzato da una doppia tendenza: da un lato un incremento della conflittualità sociale da parte della sinistra, nell'immediato però. Perché? Perché ovviamente a Tokyo viene a mancare l'intera infrastruttura economica, l'infrastruttura dei trasporti completamente distrutta, vengono distrutti sostanzialmente tutti gli uffici delle banche e delle fabbriche, vengono distrutte le fabbriche in generale. Quindi
Antonio,
praticamente...
ti posso fermare due secondi e tornare un attimo indietro? Mi è venuta una domanda, se lo sapevi, visto che parlavamo dei coreani ammazzati e via dicendo, visto che i coreani ancora oggi protestano per le donne che venivano usate dai giapponesi, lo fanno anche per questo o questo invece no? Cioè non protestano per quello che è avvenuto in quel momento?
È meno, diciamo, conosciuto questo fatto, è meno... scotta meno, come posso dire, meno rilevante, un po' perché è appunto successo 100 anni fa, quindi non ci sono più in vita persone che hanno subito direttamente danni, diciamo, per il ci sono i figli, i nipoti, però...
Sì, però sui figli c'era, non so quanti anni fa, perché appunto alcuni di questi erano giapponesi di Shikoku che venivano dal sud, che non parlavano la lingua e quindi venivano scambiati per coreani, perché immagino anche noi, no? un palermitano nel 23 che si ritrova a Milano, proprio due universi, e quindi anche lì sono stati massacrati, però alcuni di questi erano o carovane itineranti di gente di spettacolo o burakumin, ossia la casta e quindi alcuni discendenti hanno detto sì, va bene, noi non vogliamo andare a rivangare su queste cose qui, perché altrimenti risalterebbe fuori il fatto che c'erano le liste di proscritti, non di proscritti, le liste di questa casta degli intoccabili. E prima di farti rispondere, però, voglio salutare Alessandro Forroia, Francesco Russo, Rosa, Bodhisattva e poi Verusca dice il fatto che esistessero anarchici giapponesi mi ha rotto il cervello, ma questa la lasciamo per dopo. Vediamo qui prima i Burakumin.
Fermo un attimo perché c'è
facciamo gli anarchici, dai.
C'era ed esiste tuttora un solido movimento anarchico giapponese. E proprio a febbraio sono stato in un archivio.
Io pensavo in un movimento anarchico.
No, in un archivio anarchico, perché essendo anarchico appunto è un grandissimo casino, cioè scatoloni uno sull'altro, quindi non ci si capisce niente. Però in realtà esisteva un solido movimento socialista e un solido movimento anarchico, specialmente in quegli anni era molto forte. Quelli sono anni di grandissimo sviluppo sociale e politico. E quindi per quanto invece riguarda i coreani è un inciso, non c'entra direttamente con quelle politiche del Cantò, diciamo che però queste problematiche ormai sembrano andare su una via, non dico di una soluzione perché le ferite ci sono ancora, però da un punto di vista politico sono state messe un pochino in secondo piano anche dall'ultima presidenza di Yoon, che ha sostanzialmente, obbedendo anche agli Stati Uniti, fatto pace con il Giappone. Cioè la tensione è calata moltissimo, quindi anche le rivendicazioni sulle cosiddette donne di conforto, eccetera, stanno scemando. Invece, per tornare al discorso di prima, volevo chiudere quel discorso, perché secondo me è molto interessante. Allora, le rivendicazioni sociali hanno un revamp, diciamo, vengono di nuovo alla luce. Si rafforzano tantissimo i movimenti, diciamo, i gruppi di estrema destra, tanto è vero che poi alla fine saranno loro ad avere la meglio. Ma la cosa interessante è che da un punto di vista economico, a posteriori, il terremoto del Cantò è stato un grande affare.
Come dicevano quelli all'Aquila la notte stessa del terremoto,
ma purtroppo nella loro follia e nella loro volgarità, questi dicevano una cosa che i giapponesi hanno sempre detto. Allora, Marco, che diciamo frequenta quelle lande da tanto tempo, anche l'altro Marco
l'altro Marco, non ti crede che io faccio casa in chiesa?
Benissimo che spesso i posti di ritrovo per i terremoti, no, sono rappresentati dal disegnino del pesce gatto, no?
Sì,
Amazon. C'era proprio un genere di quadretti di ukiyo-e dedicati al pesce gatto, che si chiamavano Namazue. Ora, il pesce gatto è solitamente disegnato in maniera... Perché il pesce gatto? Il pesce gatto perché, secondo una leggenda, il terremoto è provocato dal movimento della coda di questo enorme pesce gatto che vive nelle viscere della terra, che solitamente è tenuto bloccato da un dio forzuto con una pietra, però ogni tanto pure il dio forzuto ha delle sue... Come posso dire? Ecco appunto quello lì. C'ha delle sue necessità che possiamo immaginare, quindi si distrae e il pesce gatto si muove e provoca i terremoti. Questa è la cosa. Spesso e volentieri il pesce gatto, non riesco a vedere bene se in questi quadri è disegnato così, il pesce gatto è disegnato anche come sputasoldi. Probabilmente proprio quello. Io non lo vedo bene, ma mi sembra proprio quello. Sputa anche soldi, perché
quello in basso a sinistra, sì, sono i
vecchi, perché quello che dicono quei due scellerati dell'Aquila, cioè è un grande affare. La distruzione del terremoto si rappresentò un affare importante da un punto di vista economico. Poi sappiamo che, diciamo, l'economia giapponese ha poi una sua riconfigurazione in negativo, come tutte le economie mondiali, col 29 eccetera, ma in quel momento, nei primi anni, subito dopo, con la partenza della ricostruzione, c'è un nuovo impulso per l'economia giapponese. Quindi alla fine il terremoto, il grande terremoto del Cantò, risulta economicamente molto meno rilevante rispetto agli effetti sociali e politici che invece ha avuto e che sono stati importanti, e che sono quelli che dicevo prima io, una alzata di testa fortissima dell'estrema destra che diventa sempre più violenta, sempre più arrogante, una tensione sociale che poi porterà, e una riconfigurazione anche dell'educazione in Giappone. Praticamente 3 mesi dopo il terremoto del Cantò viene prodotto dal Ministero della Cultura giapponese un libretto che si intitolava, lo ricordo in italiano, fonti educative sul terremoto. Che cos'è? Una raccolta di storie edificanti, di atti di eroismo, di atti di lealtà nei confronti dell'imperatore, tutti quanti improntati al conformismo più assoluto, ai valori confuciani, pietà filiale, obbedienza e quant'altro, quindi tutti quanti in direzione conservatrice. Ai bambini giapponesi nelle scuole veniva ammannito questo materiale didattico, per cui c'è una sterzata anche dal punto di vista educativo verso un'idea conservatrice che poi scaturirà appunto nel fascismo giapponese con i risultati devastanti che poi ha avuto per il Giappone, la sconfitta nella guerra, i bombardamenti atomici. Oggi si parla molto di Oppenheimer, quello è un altro tema interessante,
insomma. Sì, però c'è da dire che tu l'hai accennato prima, sì, bombardamenti atomici sì, ma tutte le altre città del Giappone erano state brasate con bombardamenti, anzi non solo classici ma anche ancora meno costosi, perché erano dei tondini di ferro intrisi nel napalm. E Tokyo stesso nel marzo del 45 fu ridisintegrata completamente, con altri 140.000 morti, in maniera convenzionale. Anzi, se vuoi, non tanto per gli effetti a lungo termine, perché lì l'effetto della reazione non lo dissero e lo lasciarono, però forse anche in maniera più atroce, perché alla fine se ti becchi la bomba nucleare e stai vicino è molto più rapido. Anche lì ci furono esattamente gli stessi effetti dei tornado di fuoco e di fenomeni appunto di grossissimi incendi legati, perché appunto una dei più grossi zone, infatti qui il Nikkei da cui ho preso queste immagini ha preferito prendere i dipinti degli artisti piuttosto che le foto, che pure ci sono, di decine di migliaia di persone bruciate in grandi spiazzi, perché c'erano questi grandissimi tornado di fuoco che tu pensavi di essere al sicuro, stai in una piazza gigantesca, e invece poi hanno fatto una fine terribile. Quindi anche lì, anche la Oppenheimer eccetera, non abbiamo ancora parlato, ma insomma non è che non avrebbero tirato. E tra l'altro, no, anche tu mi insegni che non è per niente ovvio se poi sono state le bombe nucleari da sole o anche entrate in guerra della Russia a far finire la guerra, perché comunque i giapponesi, come sappiamo, li amiamo ma sono abbastanza decoccio, e anche 2 missili nucleari non erano sufficienti.
No, in realtà, allora, qua si scontrano le scuole di pensiero, i documenti, danno fuori documenti d'archivio, c'è di tutto. Io tendo a sposare la tesi che i giapponesi stessero per arrendersi, perché era evidente, la Russia stava per entrare in guerra, loro lo sapevano, erano consapevoli che ormai la guerra era persa, e c'era una battaglia interna all'interno del consiglio privato dell'imperatore tra quelli là che volevano portare il Giappone fino all'ultimo, combattere fino all'ultimo uomo, fino all'ultimo giapponese, il famoso ultimo giapponese, e quelli lì che dicevano ormai è fatta, salviamo l'imperatore, queste regole, cerchiamo di salvare l'istituzione imperiale. Il punto è che ormai era solo questione di tempo, l'imperatore ormai si era orientato a quanto si capisce, ovviamente è tutto tema controverso. Probabilmente hai ragione, non è detto che siano necessariamente state le bombe atomiche
o solo le bombe nucleari, esatto,
a far finire la guerra. E io sono convinto che quei due bombardamenti siano stati in effetti, più che, come disse chi era quel fisico inglese, più che l'ultimo atto della seconda guerra mondiale, sono stati il primo atto della guerra fredda, il primo
Sì, anche là, ma qui è un altro discorso. Non è neanche ovvio che abbiano evitato la terza di guerra mondiale convenzionale, perché no, è molto dibattuto anche questo. Ci sono stati vari punti chiave in cui il terrore delle armi nucleari ha detto vabbè, dammosi una calmata tutti e due i blocchi, quindi...
In molti punti. In altri punti, in altri punti abbiamo avuto oggettivamente anche abbastanza fortuna.
Sì, sì, sì,
c'è
sì,
stato qualche momento.
Sì, una serie di...
che più che l'equilibrio del terrore è stato il culo a salvarci. Sì, sì, scusate, sì. Quindi è... Comunque, ecco, il grande terremoto del Cantò ha un altro effetto, ha avuto il grande terremoto del Cantò su uno degli scrittori giapponesi della sua epoca che amo di più, e che è uno dei pochi che non si è suicidato, per uno dei motivi per amarlo particolarmente, che è Tanizaki. Tanizaki Ichiro, che avendo questo grande spirito da samurai, coraggioso e quant'altro, non appena ha visto il grande terremoto del Kanto, ha detto: sai che c'è di nuovo? Io me ne vado a Kyoto, dove i terremoti non li fa, non ci sono solitamente, e chi si è visto si è visto, e a Tokyo non c'è più tornato a vivere, almeno.
Mi sembra anche giusta come cosa.
Diciamo, amava vivere più che amava vivere tranquillamente, non pericolosamente.
Io, tornando indietro su il grande pesce gatto del Giappone, mi ricordo che a Hidabashi, fuori dalla stazione, c'è una grande strada dove c'è appunto questo mega pesce gatto davanti, perché vuol dire che quella strada viene utilizzata per i mezzi di soccorso quando c'è il terremoto. Quindi non bisogna occuparla. E infatti la prima volta che lo vedevo dicevo: sti cartelli con sti mega pesce gatti, dicevo, che cacchio è? Cioè, e poi me l'hanno spiegato, sì.
È assolutamente così, cioè, deriva tutta da quella leggenda, da quella leggenda.
Ma anche perché poi è legata allo tsunami, perché poi c'è da dire che l'altro grande pericolo, ma poi ne parliamo un po' più avanti, comunque diciamo che il terremoto, quello lì, e poi anche soprattutto poi quello di Kobe nel 95, ha fatto capire più e più volte la necessità di prevenire e di fare tutta una serie di attività nella costruzione, nell'infrastruttura e così via, e quindi in qualche maniera prepararsi, perché appunto quella è l'altra cosa. Effettivamente le stime che danno in un altro Great Big One, che purtroppo statisticamente, data la geologia, loro dicono che c'è il 70%, anzi da qualche parte, 70% di probabilità che si verifichi un terremoto tipo quello del Kanto, eccolo qua, di qui a 30 anni. Secondo me è più alta, perché appunto 130 anni per una faglia è tanto, di solito la faglia c'è 70-100 anni.
E infatti era, se tu vedi la frequenza dei grandi terremoti nell'area, in quell'area lì, è una media di 70 anni.
Sì, sì, sì. Quindi si stanno preparando effettivamente. Le stime di morti sono non molto elevate, e più legate al rischio dello tsunami. A seconda di dove poi si viene a scatenare il terremoto, se è nella baia o no. Insomma, io nella baia, vicino alla baia, non ci vivrei. Non so tu.
Ma... Stai attento a viverci lì, nelle isole artificiali. Beh, 7.9, magnitudo 7.9, che è, diciamo, importante, però in Giappone, diciamo, ormai l'ingegneria l'architettura ha fatto sì che è una, diciamo, una potenza alla quale sono in grado di resistere. Non è tanto il terremoto in sé il problema, è anche gli incendi, no? Beh, cioè, c'è un proverbio, uno dei primi che ti insegnano quando studi giapponese, no? Caminari, come Jishin Kaminari Kaji Oyaji, no? Quali sono le quattro cose di cui...
Ah no, questa non la so, dimmi da bene.
È un proverbio, è una formuletta che...
Non l'ho mai sentito.
Quali sono le quattro cose di cui un giapponese deve aver paura? I normi decrescente, da crescente, sono Jishin o crescente. Dipende da come uno interpreta. Jishin, il terremoto. Kaminari, i fulmini, quindi le tempeste atmosferiche. Kaji, gli incendi. E Oyaji, i padri. queste sono le quattro cose.
I vecchiacci, infatti tra le micro cose c'è tutta una serie di cose di preparazione. Una delle cose che loro hanno è che tutte le valvole del gas in caso di terremoto si chiudono automaticamente, perché effettivamente, non so, chi è stato qua ha visto che la distanza tra una casa e l'altra, peraltro di legno, è si misura in teratomiche proprio.
A Kobe, no? Il terremoto di Kobe, sì, che è stato, che era il 95?
97, secondo me. 95-97. 95 forse, sì, 95.
Credo 95, sì.
Era quasi in costruzione finale la Kashikaikyo Bridge, fra l'altro.
Sì,
95, 7.3 e 5.500 morti, che comunque è appunto anche lì i nostri incendi.
Lì sono stati gli incendi. Anche lì gli incendi hanno provocato... Beh, d'altronde, questa stessa... Dove l'hai presa questa statistica?
Ah, Wikipedia, figurati. Ah,
no, perché, vabbè, chissà la fonte qual è.
Infatti, per questo tipo figure.
È interessante, no? Perché noi scriveremmo completamente distrutto, danneggiato, no? Le case completamente distrutte o danneggiate, loro scrivono completamente distrutte o bruciate.
Ah, certo.
È un collegamento, che per loro è assolutamente automatico. È ovvio, insomma, a me quando andai a studiare lì in Hokkaido, la prima cosa che mi dissero, mi fecero tutta la lezioncina su come reagire in caso di terremoto, che immediatamente potei sperimentare dal vivo, restando paralizzato e non facendo niente di quello che loro avevano detto di fare.
Ma come fare io?
Però la prima cosa che ti dicevano è chiudi il gas.
Sì.
Poi scappa, buttati da fine, fai quello che vuoi, ma prima di tutto chiudi il gas. Questa era la...
Comunque, volevo dire a Casolino che sul gas... Anche in Italia da più di un ventennio, quasi un trentennio, sono obbligatori le spie, quindi se perde la fiamma si spegne direttamente e chiude la valvola, il gas.
Sì, ma a livello di fornello, fino a là ci arrivo persino io, perché tutte le volte che ha lasciato bollire tutto... Ma qui quello che intendevo io è proprio a livello di contatore, cioè quando
il terremoto
che qua, o gli arriva un segnale, non so chi è le due, che se gli arriva il terremoto forte, quello stacca a livello di contatore del gas. E appunto poi, come dice Antonio, c'è tutta una serie di operazioni da fare, e tra l'altro la cosa interessante, che io non farei mai, ti dicono non uscire dall'edificio, sta nell'edificio, che no, cioè boh, fate un po' come volete, per cui è successo la regola, ma io esco. Cioè,
un senso ce l'ha, se ti togli un grattacielo, stai al 70° piano, che devi fare? Cioè, devi solo aspettare, non è che puoi...
Ecco, un'altra cosa sui terremoti che mi ha stupito è i sistemi di filo diffusione dei quartieri, che durante il giorno a certe ore senti le musichette e tutto quanto, ma praticamente anche pochi secondi prima mi è capitato, mentre vivevo a Tokyo, di essere svegliato la notte da queste sirene per un terremoto di livello di 5.4, una roba del genere. Quindi ho sentito che scossava qualcosa, mi sono rimesso a dormire, e chi si è visto si è visto. Però mi ha preso un coccolone per le sirene che sono partite qualche secondo prima, fra l'altro. Quindi...
Sì, allora, prima è perché c'è l'early warning system, cioè se tu non sei proprio sopra l'epicentro, ovviamente la velocità della luce è più veloce e ti arriva il segnale prima, quindi a me tante volte arriva e sembra poco, 10-20 secondi, ma appunto ti basta chiudere il gas, scendere dalla scala, fare una serie di azioni che non possono salvarti, anche perché appunto il punto essenziale è che se uno si fida che tutte le case sono antisismiche, anche lì Antonio poi ci racconterà degli scandali della tagata airbags, degli smorzatori inerziali, ma insomma il rischio che ti viene di essere ferito o ucciso dall'infrastruttura o dai vetri, dalle tegole che ti cascano, esatto, anche qua la cucina, stai sotto al tavolo perché magari poi la casa non cade, ma se ti sfrantuma un lampadario in capoccia,
bello non è, diciamo.
Dice, chiede che sì, ma adesso lo standard delle case giapponesi su cosa è basato? Le case inglesi hanno una percentuale di legno e di balsa altissimo.
È bella domanda.
Io l'ho visto costruire ancora in legno totalmente, quindi alcune a Tokyo in centro a Tokyo l'ho viste fare proprio tutti in legno, con i travi in legno e via dicendo. Poi
sì, però Glinfell Disaster, che cita lei, è tutta, è la torre fatta di merda, e quindi, cioè, voglio dire,
se ricordo bene, era la come si chiama, la
coibentazione, sì.
Il cappotto, che ne hanno fatti tanti anche in Italia, col 110%, e anche da noi, quindi spero che li abbiano fatti un po' meglio, perché... No, non saprei dire, nel senso che gli standard costruttivi in Giappone sono diversi. Una cosa è se parliamo di residenziale, una cosa se parliamo di uffici, anche residenziale bisogna vedere il livello, sono molto diverse, le case fatte tutte di legno, poi ci sono quelle fatte all'occidentale, e diciamo che è anche un bel casino, un bel caos. Tendenzialmente però, come dire, l'edilizia giapponese tende a essere a curare la questione dei terremoti, perché ne hanno parecchi più di noi, quindi sono...
Ma è perché poi c'è da dire che, a parte la cultura del legno e la cultura del mattone noi, eccetera, però per come è fatta l'economia giapponese, dunque, quando è come la casa è come la macchina, no? Cioè, quando l'hai costruita già perde di valore, l'unica cosa che mantiene il valore è il terreno. Quindi è chiaro che costruire in mattoni non ha senso, al di là appunto della parte antisismica. Poi i grattacieli ovviamente sono antisismici e sono messi su smorzatori inerziali. Io una volta stavo alla Gakken, che è uno di questi grattacieli, dice sì, noi abbiamo continuato a oscillare per mezz'ora, ma è quello che devi fare. Però ci fu lo scandalo della attaccata airbag, che tra le varie cose, non solo airbag delle macchine, ma anche gli smorzatori inerziali dei terremoti, tutto fuori, proprio non è che fossero proprio norma.
Fatti per bene.
Dice Gianluigi, che è architetto e ostenta, comunque, contatori che si bloccano in caso di sisma esistono anche in Italia, vado a memoria, ma l'obbligo di cambio esiste almeno dal 2019. Ah, vedi, questo non mi manca completamente. Però come funziona?
Voglio vedere, è vero che esiste l'obbligo di cambio, voglio vedere quante case hanno fatto il cambio.
Beh, quello del gas, no, il contatore di proprietà della compagnia del gas, e ogni tot anni devono cambiarlo, quindi...
Sì, devi far entrare, cioè non è una cosa semplice, soprattutto nelle città, in certe città, insomma, non è una cosa semplicissima, non sempre, insomma. No, comunque diciamo che c'è una particolare cura per tutta la normativa antisismica e quant'altro. Dopodiché i terremoti, i maremoti, eccetera, hanno un vizio di essere sempre imprevedibili, per cui prendete quello lì del 2011, no, il terremoto, il maremoto del Tohoku. Adesso stanno costruendo, no, questo grande muro anti-tsunami di centinaia di chilometri, poi non so a che punto siano arrivati alla costruzione, l'ultima volta ci sono andato lì 4 anni fa e probabilmente l'avranno finito, e loro pensano che attraverso questo sistema, che è fatto di una serie di barriere e poi di questo grande muro, che però ha un effetto onestamente da un punto di vista umano e sociale secondo me devastante, perché è come se mettessi un muro davanti al mare. Cioè, è un effetto anche psicologico importante per le popolazioni che ci vivono. Io non so fino a che punto quella roba alla fine sia davvero sicura, non lo so, cioè mi fido tanto dell'ingegneria, però fino a un certo punto, perché...
Ma dunque, sicura, ma male non fa, allora mettiamola così, che sia bruttissima psicologicamente sono d'accordissimo. Però uno delle cittadine che si salvarono dallo tsunami del 2011 era perché il sindaco a tutti i costi aveva messo sta barriera, poi era morto nel frattempo di vecchiaia naturale, non perché l'avesse ammazzata, barriera molto criticata, e però in realtà salvò la cosa, la città. Quanto poi sarà efficace questo, tutto da capire. Sì, è di una bruttezza sconcertante, perché sembrano veramente queste opere di geoingegneria un po' alla Evangelion, cioè... cartone animato, cioè che tu dici vabbè, ma non è possibile stare a fare sta cosa.
Guarda, una roba, io l'ho vista lì accanto a Fukushima, è una roba agghiacciante, cioè tu arrivi vicino al mare pensando, cioè sei vicino al mare, però c'hai un muro di 16 metri alto che ti divide dal mare, che dura chilometri, cioè che è lungo chilometri, sì. Quindi una roba veramente straniante da questo punto di vista. Un tempo i giapponesi per i maremoti avevano trovato un kufu, come si dice, una contromisura, un marchingegno, cioè costruivano o dei templi o dei santuari o mettevano delle cosiddette tsunami qua lì dove i precedenti tsunami erano arrivati,
tipo la piena del Tevere a Roma, dice che è arrivato.
Bravo. Però si mettevano sto tsunami oppure questo santuario, questo coso, per ricordate, guardate che fino a qua è arrivato lo tsunami, non costruite oltre, restate da questo lato del perché oltre finora non è mai arrivato, quindi presumibilmente non arriverà. Per cui esisteva tutta una, ed esiste un'associazione in Giappone che credo si chiami Tsunami Iwa Kyokai, qualcosa del genere, associazione delle pietre dello tsunami, che ancora oggi promuove questa pratica. Quindi i giapponesi hanno sempre convissuto con anche come noi italiani, d'altronde anche noi abbiamo una lunga storia di terremoti, di grandi disastri.
Loro ignorarono il terremoto che era del 700 di Fukushima, che appunto andò molto più in profondità, e quindi per risparmiare fecero sta barriera famigerata a Fukushima più bassa, però c'erano evidenze.
Gli tsunamiwa c'erano lì, cioè gli tsunamiwa erano stati messi lì. Io vedo un video adesso molti anni fa, quindi che spiegava questa cosa, dove erano collocati gli tsunamiwa, e li hanno completamente ignorati, perché poi anche le centrali nucleari vanno fatte vicino all'acqua, quindi...
Ma quello che le fanno vicino all'acqua, quello è per forza, perché devi raffreddare, però appunto ci devi fare la barriera alta giusta, non puoi andare a risparmiare 25 metri di... anzi no, pochi metri in più, perché era 6 metri la differenza.
E doveva arrivare... sì, non erano 9 metri di differenza, vabbè,
era 9, cioè io no... Era poco, infatti, quindi insomma, dal suo punto di vista.
E fra l'altro, il direttore della centrale era quello che aveva lasciato perdere, lo stesso che anni prima aveva detto: no, vabbè, non alziamo i muri, che tanto non si verifica.
No, lui non credo fosse lui, quella era la TEPCO. Lui, cioè quello che ha salvato la baracca. Semmai c'è da dire.
Allora, nella ricostruzione di Netflix dicono questo.
Ma quella però
loro dicono che praticamente lui era, dicono che ha salvato la centrale, l'area e tutto quanto, però dicono che anni prima era quello incaricato, o comunque gli era arrivata sotto mano il fatto di dover approvare un alzamento di quelle barriere lì, poi non andarono avanti perché non ne trovarono la necessità.
Ah, può essere,
Però vabbè, adesso vado a ricordi di una serie che ho visto un mesetto fa, quindi va bene.
No, l'altra cosa che si dimentica sempre, ma va sempre la pena di ricordare, è che dato lo tsunami non è mai la prima onda la più alta, perché sia a Fukushima la prima onda si infranse sulla barriera, ma la seconda no, e morirono due, perché lui ne andò appunto non sapendolo, e tantissima gente dei villaggi della costa, passata la prima onda, se ne tornarono indietro. E questo vale sia per il terremoto nel sud-est asiatico, che era il 2002 mi pare, che qua, cioè ricordate, se mai malaguratamente
da dove io la c'ero.
Ah sì?
Sì sì, io sono andato lì, è stato diciamo il servizio più pesante.
Ah, dopo?
E mi raccontavano un episodio da questo, per confermare quello che dici tu. C'era un italiano che gestiva, o era il padrone di un resort turistico in Sri Lanka, dalle parti di Gol, quindi sud, costa sud dello Sri Lanka, zona più colpita dallo tsunami. E quando è arrivata la prima onda, è riuscito a mettere in salvo i turisti facendo annunci, eccetera, sono riusciti a salvarsi tutti. Dopodiché il mare si è ritirato e la gente del villaggio è andata sulla costa a vedere quello che succedeva, a raccogliere gamberetti, pesce, quello che aveva portato il mare. È arrivata la seconda onda e ha fatto una strage. E effettivamente è così. Lo tsunami è una bruttissima bestia. è una bruttissima bestia, e se non si riesce ad avvertire per tempo la gente di scappare, perché non si tratta di uscire da un palazzo, si tratta di andare, di riuscire a raggiungere un posto elevato,
il più alto possibile,
e quindi devi dare il tempo alla gente di evacuare, di scappare, e lì un sistema di allerta preventiva è...
Non hanno messo le boe? Adesso tutto il sistema di boe?
In Giappone c'è, e lì discuteva, credo che poi l'abbiano fatto del sistema per il Pacifico, per l'intero Pacifico.
Sì, ma lì è questione che devi educare la gente a far sapere questa cosa, insomma, che la povera vecchietta del villaggio non lo sapesse, va bene, ma che quelli che lavorano alla centrale nucleare sul lato mare non sai questa cosa dello tsunami, insomma, mi sembra
il sistema elettrico, il generatore di emergenza in un punto che poi viene allagato, quindi...
Sì, ma soprattutto il fatto della questione appunto di come funzionano gli tsunami, perché poi appunto è una cosa oramai nota, quindi è quella che la lasciava un po' perplesso. Anche la scuola, no? Una delle cose più atroci fu questi bambini della scuola elementare, che insegnanti dementi, che almeno sono morti pure loro, l'hanno fatti attraversare il fiume quando è arrivata l'onda, mentre due o tre si sono salvati e hanno detto: scusate, teneme col cazzo, io vado in cima alla collina. Però quella scuola è allucinante, insomma.
Quella roba della scuola è allucinante, quella è una storia terribile, perché praticamente lì li hanno lasciati nel punto finché è arrivata la cosa. Quella è terribile. Com'è terribile la cos'era una quella che oggi in Italia chiameremmo RSA, no? Un ospedale per lungo degenti, dove praticamente sono morti tutti, li hanno abbandonati.
Ah, questa non la sapevo, questa cosa. Sono andati in
tsunami, diciamo, è successo veramente di tutto in quei giorni. Per tutte le ricostruzioni che hanno fatto, che sono incentrate prevalentemente su Fukushima, ma in realtà non è solo quello, insomma, è stato un periodo di tempo molto pieno di cose.
Ormai sono più di 40 minuti che stiamo parlando del terremoto di Tokyo e anche dei derivati, ma non abbiamo ancora citato il secondo terremoto di Tokyo, cioè Tokyo 9.0, che è un manga e una serie riguardante un ipotetico terremoto di 9.0 che si abbatte su Tokyo. 8.0.
Tokyo magnitudo 8.0.
Sì,
questo. Io avevo cercato come 10.0, tanto per farti capire la mia ignoranza. Comunque, sì, questo è molto molto carino. Tu l'hai visto, Marco, immagino.
Sì, l'ho visto. È angosciante anche a pezzi, cioè proprio...
Deve essere così, cioè non...
Beh, citerei anche, per ricordare le fake news di cui parlavamo prima, quella serie di Netflix, aiutatemi con più, Marco mi può aiutare sul titolo, che racconta del Giappone che va a finire sott'acqua, no? Che scompare.
Bozu, ma quello è un film, era, mi pare.
No, è una serie, di Netflix. PBS, credo che è andata su Netflix.
Sì, mi sfugge il nome adesso, ma mi ricordo sta cosa.
Non me lo ricordo, però si trova, insomma, su Netflix. Lì la storia riguarda un metodo di estrazione del petrolio che praticamente combina un casino e comincia a affondare il Giappone.
Il fracking, sì.
Esatto, una roba di fracking. Però è sempre questa, come posso dire, questa fantasia del Giappone che sott'acqua, no? che sprofonda, che scompare, che è un ricorrente incubo dei giapponesi.
Beh, perché ed comunque
è la stessa appunto... fantasia che è messa nel 23, cioè la prima come? Cosa che hanno notato, sta scoppiando il Fuji e tutto l'arcipelago giapponese sta per scomparire.
C'è da dire che dunque sulla questione dei pozzi avvelenati, un fenomeno legato al terremoto è che l'acqua dei pozzi si intorbidiva e quindi cioè, ovviamente l'analisi è tutto sbagliato, però c'è un qualcosa che potrebbe aver scatenato queste
allora nelle inchieste post terremoto, insomma, c'è dei testimoni che raccontano di persone, di coreani uccisi perché trovati con dello zucchero che poteva essere scambiato per veleno. Quindi
Scambiato, basta che, certo, se veleno non lo assaggi, ma insomma. L'altra cosa è che però poi, come accennavi tu, non fu unanime o tutti, cioè c'è anche gente che ha cercato di salvare questi coreani, anche i caschi, sì. Però in generale, insomma, è una pagina abbastanza oscura su cui ora per necessità si deve tirare avanti, perché appunto oramai il nemico è un altro, e quindi però resta il fatto che insomma erano gli echi anticipati, appunto, di come accennavi tu, della, di quello che poi sarebbe stata tutta la conquista del sud-est asiatico prima e dopo la seconda, prima e durante la seconda guerra mondiale, quello, purtroppo erano già i segni.
E l'ultima cosa volevo dire, che mi è venuto in mente adesso, ho controllato un appunto che avevo preso. Parlavo prima di ronde, in realtà si chiamavano GKBAN, cioè proprio squadre di che autodifesa, autocontrollo, una cosa del genere, ed erano sostanzialmente delle milizie dominate dall'estrema destra che prendono forma al loro, e legate alla Yakuza, cioè quella che poi si chiamerà Yakuza, comunque era frammischiata, era difficile definire i confini, no, tra questi personaggi di strada, tra gli intellettuali di estrema destra, era tutto un sottobosco molto melmoso, un qualcosa di molto melmoso che si confondeva. E questi GK Dan poi avranno un futuro, insomma. Questi raggruppamenti, ecco, di estrema destra, che erano quelli che andavano ad ammazzare i coreani materialmente, istigati anche dalla polizia, e anche l'esercito interviene a un certo punto, anche l'esercito, per ammazzare i coreani, e non ci pensano soltanto gli altri.
Ecco, c'è da dire che non è che dici, sai, era un gruppo di pazzi e basta, era un gruppo di pazzi e anche gente molto organizzata. Diciamo, il cerchio si può chiudere su questa questione della Yakuza. Magari ci puoi raccontare che invece poi nel terremoto di Kobe si sono rivelati fondamentali, perché
anche nel
tragicomico, no? Esatto, anche le
organizzavano gli aiuti per ma in fondo è assolutamente nel loro stile, cioè la loro idea è quella lì di essere, nella loro autopercezione, di essere delle società di benefattori, tutto sommato, dal loro punto di vista. Per cui sì, è vero, assolutamente hanno organizzato, spesso sono stati i primi ad arrivare in certi luoghi, per cui sì.
Beh, quella visione benefattrice di quegli ambiti c'è anche in Italia, non è che cambia molto da questo punto di vista, quindi...
Sì, in Italia, in Giappone sono molto meno, è molto più ritualizzata, meno, come posso dire, non è la stessa cosa, cioè voglio dire, in Giappone
lo fanno, non lo millantano solo, forse la differenza può essere questa. Cioè,
c'è un elemento in più, cioè il rapporto con il territorio lo deve tenere qualsiasi mafioso, perché il territorio è quello che ti protegge. Nel caso degli Yakuza, anche se oggi gli Yakuza sono in ritirata netta, in questo momento è l'istituzione più in crisi in Giappone, la Yakuza, c'era anche un senso nazionale, capito? Un senso di patria, di cosa, quindi
di appartenenza alla patria. Okay.
Sì, loro si sentono i discendenti dei samurai in questa epoca piccia degli
ultimi. Mentre ero lì con il mio amico Daniele, lui è appassionato di queste cose, e volevamo appunto cercare gli edifici, le abitazioni della fantomatica Yamaguchi-gumi, mentre eravamo a Osaka, e poi alla fine non abbiamo avuto il tempo, non ci siamo riusciti, vi dicendo, però ma te sei negativo, cioè mi dici che a Kabukicho alla notte non ci puoi girare, è più tranquillo di una città italiana, io non lo so, cioè, comunque, vabbè, a parte quello lì, mi ricordo di aver letto appunto degli articoli in cui questi edifici della Yakuza la notte facevano casino, era sporco davanti, via dicendo, e i vicini si lamentavano, e un giorno appunto questi Yakuza sono usciti tutti scusandosi con i vicini, dicendo non lo faremo più, scusate per questo disturbo.
Pensa lì, i vicini che si lamentano del disturbo che ha dato Torrina nascosto.
Beh, lui non dà nessun disturbo, bisogna dire che quelli che vivono in clandestinità sono assolutamente...
Rispetto a una differenziata sicuramente.
Non ti fa certo notare perché fai casino, oppure ecco, magari quelli un po' più tontoloni vanno allo stadio, ma insomma... Ecco... Esatto. Cioè, ecco, sempre tra la preparazione volevo citare, non so se voi ci siete stati, il terremoto e il dove l'ho messo? Il museo dei terremoti, ossia il museo dei disastri. Dove mettiamolo? Ah no, aspetta, sta qua. Cioè, c'è un museo di prevenzione dei disastri. Che ora, eccolo qua.
Questo l'ho perso, proprio il museo dei disastri.
Come fa una lista di cose di Tokyo da... Tipo il museo delle fogne. Se andate a Tokyo, la cosa da vedere assolutamente è il museo delle fogne, che è bellissimo e ti mostra. Ehi, anche...
L'ho citato, l'ho messo. C'è Andrea Serafino Italiani perché l'ho messo nell'ultimo, nella guida.
Ah, allora dai, parliamo al volo dei autori. Dove sta? Eccolo qua. Non credo nella storia, nelle cose curiose. Eccolo qua. Perché guida di Antonio, in questi ultimi anni, col Covid, non è stato inattivo. Ha fatto tutta una serie di libri di enorme successo sul Giappone.
Purtroppo forse
no, mica dico che hai fatto i soldi, dico che hai avuto successo, che è un'altra cosa.
I soldi non... E tra le cose, diciamo, che ho messo in questo libro, cioè vabbè, il parco degli scarabei, il tempio che certifica la bellezza delle donne, e cioè se una donna vuole andare a farsi dare la certificazione di bellezza con documento tipo l'ISO 9001, non so come ora c'è un tempio che...
Ma dai, questa mi manca completamente.
Che te la fornisce. Vabbè, musei del ramen, i tunnel dentro al Fuji, ci ho messo varie cose, insomma. Tra le altre cose, il tempio delle chiavi del paradiso. A Nagano, se ci avete problemi a entrare in paradiso, cioè per prevenire eventuali problemi futuri ad entrare in paradiso... No, a Nagano c'è un tempio dove volendo potete andare a prendere, cioè ci sono proprio le chiavi del paradiso all'interno di un corridoio. Ho messo il super kamiokande.
Ah, ecco, bene, che quando l'impegni.
Entrarci, però io l'ho messo perché in alcune condizioni rare è possibile.
Sì, c'è stata la conferenza dei raggi cosmici a Nagoya un mese fa, ad agosto, e se uno si prenotava per tempo poteva andare a vedere sotto, perché tra l'altro lì stanno facendo anche Kagura, che è l'osservatorio di onde gravitazionali, sempre là accanto, quindi...
Tentare. Altre cose che ho messo, per esempio il Museo delle Sirene.
Cioè degli allarmi o dei pesci?
Le mummie delle sirene, ci sono delle mummie, metà uomo e metà donna, metà uomo e metà pesce, insomma, in realtà non è proprio così, però lo scoprirete solo leggendo, diciamo. Però ci sono.
Yokohama l'hai messo il museo della barca nordcoreana, del peschereccio nordcoreano?
Ah no, ma quello ce l'ho l'ho messo in Megumi, quello lì, non volevo...
Ah sì, ok.
Quello in Megumi. C'è il tempio delle tette.
Delle tette?
Sì, delle tette, cioè il tempio delle tette. Ah. A Kudoyama. Mm-mm. È bello.
Beh, posso immaginare.
Ma anche Casolino credo che vada in giro a caso per Tokyo e trova la scritta tette ovunque, quindi...
Oh, poi c'è a Osaka, se ci andate di nuovo, andate a vedere la Torre del Sole. Che
probabilmente... Sì, sì, io ci sono andato quest'anno, sì.
L'hai vista la Torre del Sole?
Sì, ma è la seconda volta, sì. Stavolta sono entrato anche dentro perché ho prenotato. Sì.
È una delle cose più brutte, una delle opere d'arte più brutte della storia. Ma
quella della
20th Century Boys. Sì,
Delle Olimpiadi.
No, sì, no, dell'Expo.
dell'Expo, ah, dell'Expo, sì, sì.
Insomma, ho messo varie cose in questo libro, secondo me divertenti, insomma.
E quindi il Museo delle Fogne ce l'hai messo, quindi, perché quello, certo, è fondamentale. Certo,
il Museo delle Fogne l'ho messo. Ho messo la Casa del K, se uno vuole andare a visitare la Casa del K.
No, quello l'ho perso.
La Città Morta dei Minatori a Matsuo, che è un posto fantastico. Oh, e ho messo una chicca, cioè la tomba di Gesù Cristo.
Perché l'ho già sentita, è vero.
Che in Giappone c'è la tomba di Gesù Cristo, che molti credono che quello l'ha messo lì in Palestina, invece no, sta in Giappone. Non mi dico altro, perché sennò...
Beh, c'è tutta questa teoria strana che del santuario di Ise, no, che in realtà dentro quelle tombe che non si possono aprire ci sia la prova che appunto gli imperiali, come si chiama, l'imperatore, tutta la linea sempre degli imperatori in realtà discenda, come poi è, dai coreani. E che
vabbè, questa sì. No, la tomba di Gesù Cristo è diversa, è una leggenda diversa, cioè pare che Gesù Cristo non sia morto e attraverso varie vicissitudini sia arrivato in Giappone. In Giappone si sia in un certo villaggio dove sono convinti di questa cosa, che si chiama Shingo il villaggio, che sta, adesso non me lo ricordo, però Hachinohe, vicino a Hachinohe, quindi bisogna salire verso nord, e sostanzialmente questi credono che sia arrivato in Giappone, in questo villaggio di Shingo, non si capisce perché doveva andare a finire là, abbia fatto per tutto il resto della sua vita il... non mi ricordo se il falegname, comunque un mestiere, un artigiano, si sia sposato, abbia fatto parecchi figli e che loro sono tutti discendenti di Gesù Cristo. E c'è la tomba proprio con la croce.
Tutto il resto. Quindi è abbastanza
credibile, volendo. Comunque c'è, è visitabile, ci sono i turistici, c'è tutto.
Queste su quelle curiose di Tokyo. Poi tu prima avevi fatto quella sulla storia del Giappone, no?
Questo è stato un lavoro un pochino più complicato, meno leggero, però ho cercato di farlo in maniera molto divulgativa, cioè ho praticamente messo assieme delle storie, ogni capitolo è introdotto da una storia che racconta un personaggio in qualche modo interessante di un certo periodo storico, non necessariamente il grande guerriero, l'imperatore, ce ne sono anche, ma può essere anche un personaggio magari che sembra meno di primo piano, ma altrettanto importante, non so, Senno Rikyu, il maestro del tè, ho raccontato l'ultimo giorno di Mishima per raccontare, diciamo, il dopoguerra, l'ultimo giorno di Mishima, che è molto interessante, secondo me, i suoi ultimi passi prima di ammazzarsi, di sventarsi. Quindi praticamente è una storia del Giappone, dalle origini ai giorni nostri, però scritta in una maniera il più possibile divulgativa e spero interessante, insomma, spero, questo me lo dovrà dire chi lo legge. Insomma.
Beh, vabbè, dai, tu, perché siamo adesso, ma ci sono state ottime recensioni, ottimo libro, penso, assolutamente vale la pena, anche perché appunto il problema è che o sono troppo all'acqua di rose o sono troppo tecnici, e quindi questa è la giusta via di mezzo.
Molti libri storici sono molto didascalici, cioè ti raccontano i fatti punto per punto senza creare un'ambientazione, no? Quindi dopo un po' ti viene noia e basta.
No, anche perché il periodo Sengoku delle lotte civili è un casino in verecondo. La restaurazione Meiji pure, io ho avuto una vaga idea leggendo mi ricordo quale romanzo su Ryoma, perché altrimenti non capisci il modo di pensare, perché quelli la usavano come scusa per andare contro il governo, cioè tutta una serie di sottigliezze che però tu dici, sì, vabbè, ma perché fai così? Insomma, era un periodo abbastanza, vari periodi cruciali, e poi quello che citavi tu proprio, che appunto forse nasce proprio dal terremoto di cui stiamo parlando stasera, che poi porta la destra al fascismo e all'imperialismo giapponese, che già c'era, perché appunto la Corea era già loro. Addirittura hanno proposto di spostare la capitale, no, da Tokyo a quella che non so come si chiama, insomma, a Seul, che aveva un altro nome all'epoca, perché dice talmente era Sassuolo che perché non c'è niente da fare. In realtà poi l'hanno ricostruita. Però già c'erano i semi dell'imperialismo e forse lì la cosa, ma correggimi se sbaglio, nasce dalla vittoria del 1905 a Tsushima contro la flotta russa.
Sì. La guerra russo-giapponese che da un lato dà al Giappone fortissimo orgoglio nazionale, cioè è il compimento del sogno della restaurazione Meiji. Finalmente abbiamo raggiunto le potenze occidentali, le abbiamo persino superate, perché la Russia era considerata una grande potenza militare. Le abbiamo persino superate. Adesso l'Asia deve... Noi siamo gli egemoni dell'Asia. Noi dobbiamo diventare, abbiamo il diritto di diventare gli egemoni dell'Asia. E quindi da lì nasce tutta quella teoria che poi porterà a quell'aberrazione che è la sfera di coprosperità asiatica. Mm-hmm. E che è il sogno e l'incubo per le popolazioni che vengono sottomesse dell'imperialismo.
Non che prima che sottomesse dagli europei
fossero meglio, ma in effetti a vederla da in quel momento, perché poi spesso i sogni si presentano come sogni e poi si trasformano in incubi e poi quando tornano, so, come dice Marx, diventano anche delle farse. Ma all'inizio, in quella fase lì, cioè il primo decennio del Novecento, questa vittoria sui russi non rappresenta solo una grande vittoria per i giapponesi, ma in tutta l'Asia, persino nel vicino Oriente, nell'Asia sudorientale, in Corea stessa, rappresenta un modello, cioè tutti i militanti, tutti coloro che vogliono l'indipendenza, vogliono emendarsi dal potere coloniale degli europei occidentale, guardano al Giappone come un faro. Facciamo come il Giappone, tutti vanno a studiare in Giappone. Vanno in Giappone per capire come hanno fatto i giapponesi. E diventa un faro. Peccato che quello che non capiscono, che il Giappone a un certo punto decide di sostituire un'egemonia con un'altra. Cioè non di farsi come motore di una nuova idea di Asia orientale, cosa che non avrebbe neanche potuto fare, perché il Giappone resta un arcipelago marginale rispetto alla grande Eurasia, che ha la Cina come blocco di potere importante. Quindi in quel momento lì, in realtà parlo del primo decennio, e probabilmente il 23 è un momento di rottura di questa... Simbolicamente rappresenta anche un momento di rottura di quel modello, di quell'idea di Giappone. E il Giappone in quel momento rappresenta un faro, una speranza per gli asiatici che vogliono emendarsi a cosa. Poi cambia tutto. Era già cambiato, ecco, con la colonizzazione della Corea, e però la fine della democrazia Taisho, che poi qualcuno colloca nel 25, qualcuno colloca nel 32, collochiamola dove vogliamo, però la fine della democrazia Taisho è anche la fine dell'idea di una democrazia possibile in Giappone.
E poi in parallelo, come tempi, stiamo là con il ventennio nostro e quello nazista, cioè tutto sommato...
Ripensando a questo essere il cappello dell'Asia, no? Che voleva essere il Giappone, io mi ricordo che però era nata in Cina questa teoria, cioè di voler mettere assieme tutta l'Asia ed esserne quindi il padrone o possessore, se non mi sbaglio.
È un approccio completamente diverso. Cioè, la Cina nasce proprio costitutivamente come baricentro dell'Asia. Tanto che Zhongguo vuol dire quello, paese del centro. Quindi loro si considerano il centro di diffusione della civiltà. La civiltà cinese è considerata, capito? In questo senso loro non hanno un'idea di egemonia di natura militare. E questa è una cosa che dobbiamo pensare anche agli sviluppi attuali della politica estera cinese. Non hanno un'idea di egemonia di natura militare, cioè ce l'hanno per quanto riguarda la loro sfera più diretta, ma è un tipo di un'idea di egemonia basata su un sistema diplomatico, di sottomissione anche formale, diciamo, sistema tributario, no? Di sottomissione formale che apre la strada al commercio sulla base del riconoscimento della civiltà cinese come grande centro di cultura, di espansione della cultura. Questa è l'idea cinese. L'idea giapponese invece, che si sviluppa in quegli anni, è completa e ovviamente subisce l'influsso della cultura cinese, è da sempre fortemente
influenzata. Anche perché solo la scrittura, voglio dire, non è che poi basta.
Però l'idea giapponese è intrisa dei concetti occidentali, cioè l'espansione di potenza, di un'espansione militare. Già la restaurazione Meiji ha come centro focale dello sviluppo industriale, eccetera, il rafforzamento dell'esercito. Fukoku Kyokei era lo slogan della restaurazione Meiji. Fukoku Kyokei vuol dire paese prospero, esercito forte. Esiste il paese prospero serve per avere un esercito forte, l'esercito forte serve per avere un paese prospero. Quindi è comunque già incentrata su un'espansione di natura militare ed era un'idea che non appartiene, non che i cinesi non abbiano eserciti, li abbiano anche usati, non abbiano fatto guerre, ma non appartiene alla dottrina politica internazionale, dei rapporti internazionali della Cina.
Questa cosa qui mi ha fatto venire in mente un'altra domanda, il paragone con l'Italia. Noi abbiamo una protezione civile, loro adesso in Giappone hanno l'esercito di autodifesa, che poi è già diventato, ormai sta già ritornando un esercito normale. Non hanno una protezione civile però in Giappone come noi, è l'esercito che interviene in quel momento.
Sì, sostanzialmente se è Jietai. Allora, la protezione civile non ce l'hanno, cioè non esistono degli uffici burocratici che coordinano gli aiuti, dopodiché c'è la polizia, l'esercito, i volontari, le associazioni, le varie organizzazioni territoriali. Non c'è, cioè da noi la struttura è molto specifica, ed è una struttura nata, credo, non ricordo, dopo il 76, no? Il Friuli, credo.
Il terremoto degli Irpinia, sì.
No, credo che con sì, forse hai ragione, sì, dopo l'Irpinia. La protezione civile che sta incasellata all'interno della presidenza del Consiglio, quindi con una centralità, con un corpo specifico che poi attiva le varie emanazioni territoriali, è una cosa tipica nostra, sinceramente. Loro hanno appunto Jietai, cioè le forze di autodifesa, che sono di fatto l'esercito, cioè le forze armate, che non possono chiamare armate perché la Costituzione glielo impedisce. E hanno poi le varie forze di polizia a livello prefetturale, a livello di città metropolitane e quant'altro, poi le varie organizzazioni territoriali, anche di volontari che si occupano, non hanno una protezione civile. Poi all'interno del gabinetto del governo c'è un'unità di crisi, diciamo, che si riunisce in ogni evento straordinario, che sia conflitto, terremoto o quant'altro, immediatamente viene sotto il coordinamento del primo ministro, e che è sempre attivo immediatamente subito dopo queste cose, che è quello che dà la cosa a Fukushima. Quella è una roba che non ha funzionato, per esempio.
Esatto.
Il rapporto tra la TEPCO e il Cantei, no, l'ufficio del primo ministro, è stato un disastro, un completo disastro.
Lì c'è il bellissimo film su Godzilla di Hideaki Anno, che è una metafora chiara, neanche troppo nascosta, di Fukushima. Cioè che tu puoi avere in piedi tutta l'infrastruttura, che meglio è, meglio che niente, l'infrastruttura, tutto eccetera eccetera, ma poi se non ti prendi, cioè se non entri, non prendi decisioni, poi non agisci, poi dopo fai dei danni più grossi. Appunto, ritornando alla centrale nucleare di Fuyoshita, che salvò la baracca raffreddando i reattori, e si prese la responsabilità contro la TEPCO, cosa che in Giappone vale il doppio dei punti, perché in Italia dice boh, quello ha fatto come gli pare, ci sta, ma in Giappone è ancora più pazzesco. Ci dice Kessi che Tsushima fu interessantissima, visto dall'altra parte, dal punto di vista della Russia zarista, perché c'è da dire che tanto di cappella giapponesi che sono passati dal medioevo ad avere le corazzate in 25 anni, ma quei poveracci dei russi che mo è come sparare sulla Croce Rossa, avevano fatto tutto il giro del mondo con tutte queste barche, morti di fame letteralmente, di dissenteria.
Diciamo che non avrebbero mai vinto quella guerra i giapponesi se non gli avessero dato una manina sia i francesi che gli inglesi.
Esatto.
Non dando, diciamo, alla flotta del Baltico il dovuto appoggio, poniamola così, rifornimenti e quant'altro. Quindi hanno avuto gli aiutini che... Dopodiché hanno avuto anche dei problemi, perché poi la pace non è stata come loro la speravano. Quindi sì, in effetti la Russia stava già andando a pezzi con... anzi, la sconfitta nella guerra con il Giappone è stato sicuramente un ulteriore... ci ha messo ulteriormente...
Tornando al terremoto, ecco, poi perché deviamo sempre, scusate, ma c'è questo museo che è il Museo dei Disastri, e non solo quelli del terremoto, ma ci sono tutte le simulazioni di terremoto e ti fanno vedere anche in caso di incendio e così via, ti fanno proprio la simulazione. Io ci sono stato e ti fanno stare in una stanza che viene fatta vibrare con un terremoto scala 7, quello che è, ed è impressionante perché fai fatica a restare in ginocchio, cioè ti dicono: mettiti sotto al tavolo della cucina, tieni con le gambe del tavolo, che il tavolo è imbullonato al pavimento, fai fatica a restare in ginocchio, non in piedi, non ti fanno stare neanche in piedi, ed effettivamente è impressionante. E appunto i vari rischi che poi loro dicono, dice: attenzione, esci, apri le porte, perché poi soprattutto le case di legno escono fuori squadra e poi magari fai la fine del topo perché semplicemente non riesci a aprire la porta. Cioè c'è una serie di sottili, anche dice, non è detto che tu debba, nelle case queste appunto in legno a pochi piani, che tu debba cercare di uscire, perché magari se rimani in cima magari la casa cade, però sta in alto. Cioè c'è tutta una serie di cose che per noi sono contro logica, soprattutto non uscire perché ti cade una tegola in testa, e quindi di nuovo non è ovvio. Io nel mio piccolo credo che scapperei a gambe levate. E c'è da dire però c'è una capillare distribuzione dei punti di raccolta, cioè tutti i parchi, tutte le zone. Anche a Riken, dove sto io, ogni anno fanno la simulazione di terremoto, che tutti escono, c'è il capo squadra che controlla che la sua zona sia stata chiusa, il laboratorio, quindi poi mette l'adesivo, il magnete, dicendo: questa stanza qui, questa regione, questo piano, non c'è più nessuno, perché io che sono il preposto a fare questa cosa qua l'ho controllato. E quindi poi effettivamente aiuta, e tutte le hanno le razioni che ogni 5 anni rinnovano, e quindi poi noi mangiamo gratis per mesi, perché ogni 5 anni che è roba perfetta, e quindi
vabbè, sentite, io vi devo lasciare perché abbiamo fatto un orario,
si è fatta una certa, sì, ma questa siamo già un'ora e un quarto, direi che possiamo anche lasciarci così senza rancore. E salutiamo Antonio, che finalmente siamo riusciti ad avere qui con noi, lo riavremo presto anche in occasione dei prossimi libri. Salutiamo Marco Daddia, che nonostante sia morente e stanco come una e ovviamente tutti quelli, Andrea Ozzi, Kessi, Fabrizio, dove stava, tutti gli altri che non ho salutato, Francesco Russo l'ho salutato, Enrico Cenni e così via. Alla prossima, se tutto va bene dovremmo esserci non venerdì ma sabato prossimo, e se tutto va bene, per chi vuole sapere la catastrofe del Travioletto, dovrei fare il video sulla transizione alla meccanica quantistica sabato alle 9:15, cioè tra poco d'ora. Grazie ancora, grazie Antonio e buonanotte.
Grazie a tutti, ciao ciao.
Ciao, buonanotte. Ciao.
Ciao, buonanotte. Ciao ciao.
Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bon. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci del sushi o un bicchiere di sakè, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, un sorriso è come uno spazzolino. Dovete usarlo spesso per mantenere i denti puliti. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.